Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovissimo episodio di The Italian Teacher e innanzitutto buon anno perché questo è il primo episodio del 2024, quindi buon anno nuovo a tutti i miei ascoltatori. Se siete nuovi mi fa piacere che abbiate cercato di dare una possibilità, diciamo così, al mio podcast, spero che rimaniate contenti. Se invece siete ascoltatori affezionati vi dico bentornati, non benvenuti, e ovviamente buon anno a tutti quanti. Io sono Ilaria, sono l'ideatrice di questo spazio che appunto si chiama The Italian Teacher perché io sono insegnante di lingua italiana per stranieri, ma non solo, perché se avete ascoltato gli altri episodi, se mi seguite anche su Instagram, saprete che mi occupo di molto altro, però ho deciso di dedicare un po' di spazio in più, un po' di enfasi in più alla lingua italiana per tutti coloro i quali la stiano imparando o la vogliono migliorare, ma anche per gli italiani nativi, che so che molti di voi sentono il podcast ugualmente, non perché debbano necessariamente migliorare qualcosa, ma per interessi, altri tipi di interessi, ovvero i temi che io tratto. Il primo episodio del 2024 tratterà però di un argomento del 2023, ovvero del mio ultimo viaggio dell'anno. Se mi conoscete un pochino sapete che una mia tradizione è quella di iniziare l'anno nuovo in un posto nuovo, a parte i primi anni della mia vita quando ancora ero a casa con i miei, che facevo tutti i capodanni in famiglia, come penso la maggior parte di noi da piccolini. Da quando vivo a Torino, cioè 10 anni, ho sempre fatto qualcosa di differente, anzi mi è capitato di rimanere a Torino solamente un anno per colpa del Covid, perché non si poteva viaggiare, ma gli altri 9 anni io ho sempre viaggiato, quindi l'ultima parte dell'anno l'ho sempre dedicata all'esplorazione di una città italiana oppure di un'altra città europea. E così abbiamo fatto anche quest'anno. Dove siamo stati di bello? Siamo stati 5 giorni a Napoli, quindi già era un po' di tempo che vi dicevo, arriverà l'episodio del viaggio, arriverà, eccolo qua, è arrivato, finalmente è arrivato. Ci sono stati altri episodi riguardanti viaggi, ma per esempio Bruxelles, che mi ha portato, il destino mi ha portato a viaggiare nuovamente all'interno dello stesso anno solare verso questa città che ho visitato da turista la prima volta all'inizio dell'anno, circa ad aprile, non mi ricordo, e poi sono ritornata a inizio dicembre per altri motivi. Se avete interesse di sapere perché, c'è l'episodio dedicato. E invece viaggio vero e proprio da turista a Napoli. Premetto che io già c'ero stata, non è stata la mia prima volta, ma bensì la mia seconda volta, perché all'età circa di 15 anni o 16, forse 16, sì, e con la scuola siamo stati a Napoli, ma non solo, siamo stati 5-6 giorni in campagna, girando tra Napoli, Salerno, Caserta, Pompei, un viaggio ovviamente scolastico, quindi abbiamo visto veramente poche cose, le cose più importanti, con i ritmi della scuola. Avevo comunque un bel ricordo e quindi ho deciso di ritornarci, perché è una città interessante, una città molto grande, e comunque il mio ragazzo non c'era mai stato, quindi mi piace tornare nei posti che ho già visto a distanza di parecchi anni con lui, anche per rivederli sotto altri occhi, come ho fatto per esempio 2 anni fa, credo, quando sono ritornata a Roma. Allora, adesso vi dirò le mie impressioni, vi dirò ciò che è successo, perché al solito succedono delle cose non solo dal punto di vista turistico, no? Ma dal punto di vista linguistico. Io sempre, l'ho detto durante gli episodi che parlano di viaggi, io ho sempre le orecchie e gli occhi ben aperti, quindi anche se sono in ferie, sono in vacanza, mi capita di sentire, di ascoltare la gente intorno a me, di fare caso ad alcune cose. Adesso vi racconterò infatti un episodio che quando mi è successo ho detto questo lo devo raccontare agli ascoltatori del mio podcast perché potrebbe essere interessante. Allora, io come me la ricordavo Napoli? Ovviamente ricordo di una ragazzina di 16 anni, no? Sono passati molti anni, io ne ho 29 adesso, quindi fate voi i conti. Me la ricordavo bella, mi è piaciuta, enorme, soprattutto la piazza principale che si chiama Piazza Plebiscito, enorme, veramente enorme, che non si poteva percorrere tutta a piedi. Mi ricordavo molto l'insistenza dei venditori ambulanti, quelle classiche persone che ti vogliono vendere braccialettini, collanine, no? E a differenza di altri posti erano molto insistenti. E mi ricordavo il cibo, mi ricordavo poi ovviamente l'allegria perché ero a scuola con i miei amici, i miei compagni, ma è stato un viaggio abbastanza veloce e molto tempo fa. Allora, vediamo che cosa è successo adesso. Partiamo dalle cose negative, tra virgolette, comunque dalle cose meno positive, poi ci lasciamo e concludiamo l'episodio invece con le note positive. Allora, la città è estremamente caotica, ma penso che questo lo sappiamo tutti, anche chi non c'è mai stato lo può immaginare, una città veramente caotica. Sappiamo anche che è una delle città italiane in cui la qualità della vita è peggiore, ma non perché ci sia qualcosa di particolare, ma appunto per il numero della popolazione, anche se ho scoperto, o almeno secondo i dati ufficiali, in realtà Napoli avrebbe poco più di 900.000 abitanti. Io sono rimasta abbastanza scioccata da questa cosa perché non corrispondeva a quello che io vedevo. La confusione era a livelli veramente mostruosi, nel senso che non si poteva camminare per strada. Ho avuto questa specie di sensazione anche a Roma, ma solo nei punti quelli estremamente turistici, come può essere la Fontana di Trevi. Lì si è proprio la sensazione di non potersi muovere, però poi nelle strade, anche nelle strade a ridosso del Colosseo, a ridosso del centro storico, comunque si poteva circolare abbastanza bene perché le strade sono molto ampie. Roma è molto grande, mentre Napoli è grande sì, però ha le strade molto strette perché sono strade molto antiche, e il numero della popolazione non mi tornava. Anche la guida con cui abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto un walking tour perché mi piace molto fare questa esperienza quando visito una città nuova, ci diceva che appunto non si arriva neanche al milione. Io sinceramente ero convinta che avesse almeno 1,5 milioni di abitanti. Si vede che forse sono calati, non vi so dire, ma vi giuro che l'impressione non è quella di poco più di 900.000, perché Torino ne ha circa 800.000, così, e non è completamente paragonabile la deambulazione, la capacità di girare le strade. Questo è uno dei punti meno positivi, nel senso che in alcuni punti, specialmente tipo Spaccanapoli, non si cammina, e lì potrei ancora accettarlo. Ma l'altro problema che sorge qual è? Il traffico delle auto, dei motorini, degli scooter. È una cosa veramente impressionante, la mancanza totale di regole per la circolazione. I pedoni sono molto aggressivi, nel senso che camminano per strada, si prendono la strada anche dove non dovrebbero e vanno dove vogliono, ma chi guida, che sia lo scooter o l'auto, anche molto aggressivo e vanno dove vogliono. Io ho visto delle scene veramente assurde e dicevo non è possibile che non ci sia stato un incidente, vedendo come le persone si muovono. Hanno tutto un loro modo di muoversi. Sinceramente mi fa un po' paura, infatti io non guiderei mai lì, perché la quantità di gente che ti attraversa la strada all'ultimo minuto, la gente che si ferma in mezzo alla strada, i motorini che escono da tutte le parti, ve lo giuro, non c'è una strada che sia prettamente pedonale, non l'ho vista. Questo aumenta la confusione, ovviamente, no? Perché non si raggiunge un livello di un equilibrio tra i vari elementi e le varie persone. Va bene. Dopodiché, purtroppo, devo dirlo, la sporcizia, la città è veramente, veramente sporca. Anche la guida napoletana ce lo diceva, che purtroppo, anche se comunque puliscono spessissimo, e io ho visto appunto persone addette alla pulizia, non si sa perché, lei diceva, comunque continua a essere sporca. In realtà il motivo è molto semplice, che la gente se ne frega, se ne infischia. Infatti ho visto decine e decine di persone buttare i mozziconi delle sigarette, per esempio, a terra, ma tranquillamente, ma non solo. E anche la guida stessa diceva che molte persone si svuotano le borse, quindi ho degli scontrini, delle carte stupide inutili nella borsa, boh, le butto in giro. E addirittura siamo arrivati a visitare un punto dove c'erano dei resti romani antichissimi ed erano pieni di spazzatura, erano delle mura, pezzi di mura protetti, diciamo così, ma aperti, quindi erano pieni di bottiglie, di carte, sigarette. E lei diceva appunto: me ne vergogno, perché è una vergogna ovviamente, però nessuno fa niente per migliorare questo. Sinceramente non me la ricordavo così, non mi ricordavo che fosse sporca, assolutamente. Questo è un ricordo che non avevo, e non mi ricordavo tutto questo caos. Però ripeto, sono passati molti anni, forse era un po' meglio prima, adesso è peggiorata la situazione, non lo so. Fatemelo sapere voi se ci siete stati recentemente o se siete napoletani, ditemi cosa ne pensate. Comunque questo fa un po' parte anche del fascino della città, nel senso che è una città problematica, si sa, e chi nasce lì ovviamente ha un affetto smisurato per la zona, per la città, però per gli stranieri o comunque persone che vengono da fuori l'impatto potrebbe essere un po' particolare. Dopodiché vi racconto subito questo episodio particolare, che non c'entra tanto con il fatto di Napoli, però ve lo voglio illustrare perché ci tengo molto a esprimere un concetto. Dunque, stavamo facendo questo walking tour, che per chi non sapesse di cosa si tratta, è semplicemente una visita guidata a piedi con una guida, in teoria, anche se a volte sono degli esperti della città, pur non essendo guide ufficiali, che mette a disposizione del tempo per un gruppo di turisti che si riuniscono e si fa un giro. Il giro cambia spesso perché dipende appunto dalla zona, dipende anche da quello che la guida ti vuole raccontare in quel momento. E poi alla fine tu dai qualcosa, non c'è un biglietto standard da pagare, ma alla fine tu valuti se pagare e quanto pagare la guida per il suo tempo. Abbiamo fatto il viaggio con questa signora che all'inizio comincia a fare un discorso che io all'inizio ho apprezzato e poi dopo ha preso un'altra piega che non mi aspettavo. Allora, lei ci ha detto che sarebbe stata la nostra guida, però scusate, io di solito non faccio i tour in italiano, ma faccio i tour in spagnolo. Va bene, ok. È specializzata in quello, benissimo. Faccio i tour per chi parla spagnolo e poi ci ha aggiunto a specificare che lei comunque fosse napoletana e quindi conosceva molto bene la città, ovviamente. E poi ha detto, mi dovete scusare perché la mia prima lingua è il napoletano. Questa è la parte fin quando io la seguivo con gli occhi a cuoricino perché pensavo che stesse andando verso un certo punto, invece la questione era un'altra. Da persona del sud, da siciliana, sinceramente questo discorso mi fa molto piacere. Qualcuno che metta davanti la questione delle lingue regionali, se mi seguite, se avete ascoltato vari episodi precedenti, è una battaglia che sto portando avanti da un po' di tempo, dal 2021 circa, delle lingue regionali. Quindi quando io l'ho sentita dire questo ho detto cavolo, finalmente qualcuno che la pensa come me, perché anch'io sono concordo nel dire che la mia prima lingua è il siciliano, quindi tutto bene. Però poi lei ha continuato e ha aggiunto qualcosa che non mi aspettavo. La mia seconda lingua è lo spagnolo e invece l'italiano è la mia terza lingua. Come se volesse fare capire che lei comunque era straniera. Una signora straniera, cresciuta da genitori sì napoletani ma anche qualcuno sudamericano, non ha voluto specificare, non ha detto il paese, e che quindi lei a casa praticamente ha parlato sempre solo spagnolo e mai italiano. Sinceramente questa cosa mi ha dato un pochino da riflettere, perché non è che parlava male, quindi lei ha fatto questa premessa per dire scusate io parlo male italiano, ma non è vero, non è assolutamente vero, perché lei ha raccontato di aver passato l'infanzia in Italia, quindi lei a scuola ci è andata in Italia, suppongo. Non era una persona anziana, quindi non posso, una persona di 80 anni, 90, dico oddio, magari non c'era ancora l'obbligo scolastico, no, poteva avere 45 anni massimo, non lo so. Quindi sinceramente questa premessa non mi è piaciuta, perché vi spiego perché. Questo discorso va a danneggiare comunque la causa delle lingue minoritarie in un certo modo, perché alimenta anche gli stereotipi. Allora, il gruppo era composto da persone prevalentemente del nord Italia, anzi quasi tutte tranne me e lei, e chi dalla Toscana, chi dal Trentino, chi da Milano, mi ricordo. Questo discorso di giustificarsi del fatto di parlare male italiano, anziché spiegare secondo me la sua vera ragione, che era il fatto di sentirsi insicura a fare il tour in italiano, perché lei non lo fa mai in italiano, ma bensì lo fa sempre in spagnolo, quindi ormai è abituata a dire una certa quantità di informazioni in un certo modo, infatti le venivano spontanee alcune parole in spagnolo e non si ricordava alcune parole in italiano, e poi ci metteva 2 secondi e poi arrivava la parola. Capite che questo è un'interferenza da una lingua che tu usi tantissimo, che tranquillamente può essere la sua lingua madre, per carità, non mette in dubbio quello che lei ha detto, che la usa tantissimo. Però il discorso di non parlo bene l'italiano perché io sono napoletana, cosa vorrebbe, quale sarebbe la conclusione? Che lei non si sente italiana? Qualcosa del genere? Io non voglio mettere in bocca su questo discorso del sentirsi della propria identità, ci mancherebbe, però sinceramente l'ho vista come una qualcosa di non reale. Non è una persona straniera cresciuta fuori dall'Italia con uno dei genitori napoletano che appunto ha imparato il napoletano e non l'italiano. Tra l'altro lei poi aggiungeva, per me il napoletano, per noi il napoletano è una lingua, per noi, non è che per noi, per tutti. Cioè ecco, questa cosa è un'altra cosa che non bisognerebbe dire, nel senso che se tu vuoi fare questo discorso apprezzabile, il napoletano è una lingua, punto. Non dire per me, per noi, perché appunto è come se fosse un'opinione. Allora qualcuno può arrivare a dire no, non lo è. Infatti noi abbiamo questo problema. Approfondirò questo tema con un episodio successivo in cui parlerò delle lingue minoritarie. Non c'è da dibattere su questo. Quindi presentarlo in questo modo sembra che la causa sia debole, no? E continuava a giustificarsi in questo modo. Scusate, scusate, io parlo veramente male italiano. Io non sapevo onestamente che dire perché non era vero, semplicemente sbagliavo alcune parole, ma non che sbagliavo i verbi o cose del genere, assolutamente no. Invece di dire la parola in italiano, prima la diceva in spagnolo e poi di nuovo in italiano. Cioè, capite, questa è un'interferenza da una persona che è altamente abituata a usare l'altra lingua per quel tipo di contesto, che poi lei parli di più napoletano a casa sua, io ci credo, ci posso credere. Però perché danneggia il discorso delle lingue minoritarie? Perché aumenta gli stereotipi. Non so che cosa pensavano gli altri, ovviamente, ma ci sarà stata una percentuale, secondo me, del gruppo che avrà pensato: ecco, hai visto, i napoletani non sanno parlare italiano. Io lo sapevo, perché è uno stereotipo che è stato alimentato per anni e anni e anni, una propaganda di l'ignoranza delle persone del sud che parlano solo la lingua regionale, che non parlano bene l'italiano. Quindi non avvantaggia la nostra causa, non avvantaggia il napoletano, non avvantaggia il siciliano e nessun'altra delle lingue regionali. Va a rinforzare uno stereotipo che alcune persone possono avere già o che hanno ascoltato. Come conferma, vedi, la mia guida si giustificava quando lei non doveva assolutamente giustificarsi di nulla, perché il suo italiano era corretto, come qualsiasi italiano medio, avendo fatto le scuole in Italia. Poi aveva vissuto magari per il mondo, in giro per il mondo, va bene. Questo è stato, non c'entra niente con la città ovviamente, però non, l'ho notato io da linguista, da professoressa, da insegnante di lingue, come vogliamo dire, come vogliamo chiamarmi, da esperta, e sinceramente no, non l'ho apprezzato neanche da persona del sud, perché anche il discorso dell'italianità, io non mi sento di separare le due cose, non è che mi sento più siciliana che italiana o viceversa, entrambe le cose sono parte di me, della mia identità. Posso capire che alcuni forse non hanno lo stesso sentimento, però secondo me questo odio e condannare uno dei due porta svantaggio anche all'altro, perché sono due cose che sono legate. Noi siamo italiani, siamo nella maggior parte dei casi bilingue, dobbiamo accettare e abbracciare entrambe le nostre nature. Che poi qualcuno possa portare rancore per ancora la storia dell'unità d'Italia e quello che è successo dopo, ci può stare, ma fino a un certo punto. Stesso discorso varrebbe per persone del nord che fanno questo discorso, per esempio qualche altoatesino che appunto dice: non mi sento italiano, io parlo solo tedesco a casa, però poi i documenti e i privilegi di essere italiani lo sfruttano sempre e comunque. Ecco, questo è lo stesso discorso, non apprezzo questo. Poi una guida certificata, insomma, non era il massimo, però le informazioni che ci ha dato sulla città ovviamente erano interessanti, quindi apprezzabili. E altre cose che non mi sono piaciute, nulla, più che altro questo, la confusione, il disordine, la sporcizia. Ovviamente poi siamo state nel periodo di Capodanno, Natale, quindi c'era forse più confusione del solito. Ah, ecco, mi stavo dimenticando questo, le file per la qualsiasi cosa, file gigantesche per mangiare, ma non solo nei posti top, ma praticamente in tutti o quasi tutti, specialmente le pizzerie, ma anche i bar la mattina per la colazione. Era veramente difficile sedersi, veramente difficile entrare. Hanno un sistema in cui tu dai il nome o comunque hai un numerino per fare la fila, perché non accettano prenotazioni, in modo tale da avere il massimo numero di persone che arrivano. Solo che così si crea una confusione ancora di più per strada, la gente che sta aspettando di entrare, no? I tempi di attesa sono lunghissimi e anche gli orari sono molto dilatati, diciamo così. Mangiavamo alle 2:30, alle 3 di pomeriggio, e va bene, questo ci può stare anche in vacanza, chi se ne frega, però per dire che questo è un sistema tipico, secondo me, di qualcuno che vuole sfruttare anche al massimo i lavoratori, perché io pensavo a questi poveri camerieri, questi poveri pizzaioli che non hanno una pausa, perché facendo così il numero di persone che entrano è enorme, no? Quindi, mentre in altri posti c'è una prenotazione da fare, una volta che il tavolo è prenotato, rimane prenotato per un certo una quantità di tempo, magari c'è un altro turno successivo, ti dicono: sai, il tavolo te lo tengo un'ora e mezza, non lo so, però la quantità di persone è molto molto limitata, no? Ma questo è il loro sistema, quindi lo accettiamo, l'abbiamo accettato, abbiamo fatto la fila più e più volte e è andata così. I prezzi non erano così bassi come mi aspettavo, nel senso che molte volte si dice che a Napoli la pizza, anche la margherita, costa 4 euro, 5 euro massimo. Per me i prezzi erano abbastanza simili a quelli del nord Italia, a quelli di Torino, ma sicuramente questo è dovuto al fatto del turismo, è dovuto anche al prestigio di alcuni ristoranti, alcune pizzerie, alcuni posti, ed è dovuto al cambiamento dell'economia e dei tempi, ovviamente. Non tutti si possono permettere di prendere la pizza, venderla a 4 euro. Ma questo non è un problema, non è una cosa negativa, è solo per notare che l'ideologia, lo stereotipo è quello dei prezzi estremamente bassi, in realtà non è così estremamente basso. Passiamo alle cose positive. La città è molto bella, nonostante appunto sia sporca e molto caotica, è molto bella, ci sono un sacco di punti interessanti, c'è il Vesuvio che è meraviglioso, il primo giorno abbiamo trovato un clima veramente fantastico. Il clima è stato bellissimo tutti i giorni, nel senso come a livello di temperatura, 12-15 gradi tutti i giorni, però il primo giorno c'è stato un sole fantastico, faceva veramente caldo e ci ha regalato un tramonto bellissimo sul mare. Siamo stati sul lungomare, abbiamo visto il tramonto sul Vesuvio, fantastico, meraviglioso. Abbiamo visitato appunto i punti nevralgici della città, abbiamo visto appunto Spaccanapoli, diverse chiese, e la guida ci ha raccontato molte leggende. Un altro aspetto in particolare è il fatto che, come lei ha detto, i napoletani mischiano il sacro e il profano, quindi ci sono un sacco di leggende, magari anche molte superstizioni legate però alla religione, legate ai santi. Ci sono tantissimi santi, c'è anche questa fede, per me esagerata, però in generale calcistica. Siamo andati ai quartieri spagnoli a vedere il murales di Maradona. Nonostante a me non piaccia il calcio, non lo segua e sinceramente non condivido questa fede cieca e anche ossessione, però il murales era bello, era un'opera artistica, quindi ci tenevo a vederlo. Ormai eravamo lì anche i quartieri spagnoli per vedere le caratteristiche vie molto strette, tutte in salita, però la vista della città molto bella. Ci sono vari quartieri ovviamente da esplorare, quindi la storia c'è tantissima storia. Il problema è che non è conservata bene, ovviamente. Il cibo è delizioso, dire delizioso forse è poco, abbiamo mangiato tantissimo, qualsiasi tipo di pizza l'abbiamo provato, tantissimi dolci anche. Sono rimasta molto molto sorpresa positivamente dal babà, perché era un dolce che io ho sempre giudicato negativamente, in quanto appunto bagnato di alcol, che non mi ricordo quale tipo di alcol in particolare, di un liquore. Quindi a me non piacciono tantissimi i dolci con i liquori, neanche i cioccolatini. Sinceramente l'ho provato all'inizio, ho detto perché siamo qua, è una cosa tipica, proviamola, e invece sono rimasta deliziata. L'abbiamo preso il primo in un caffè storico che si chiama Gambrinus, che probabilmente conoscerete, molto elegante, bellissimo anche lì. Non vi dico la fila, non vi dico il casino, però era delizioso il caffè, buonissimo anche lì, fantastico. Quindi il babà ve lo consiglio, anche per chi non amasse particolarmente l'alcol, a meno che voi proprio non consumiate alcol. Il sapore è leggerissimo, lo bagnano per renderlo molto morbido e poi sopra si possono mettere diverse cose tipo la panna o la crema pasticcera. Fantastico, delizioso. Abbiamo assaggiato 3 volte le sfogliatelle, che non sono il mio dolce preferito, ma per una questione mia, perché non amo molto la cannella e anche la pasta così croccante, ma ce ne sono i due tipi, quella riccia e quella frolla. La frolla è più morbida e dentro c'è la crema con appunto la cannella e altre cose, l'arancia anche, ho trovato alcune con pezzi di arancia, e il caffè ve l'ho detto, anche altri piatti tipici a parte la pizza, ovviamente la pizza fritta deliziosa, e per esempio la genovese, che è un ragù particolare, oppure la pasta patate e provola, che è molto tradizionale, anche piatti poveri della cultura e della tradizione popolare che sono deliziosi. Uno di voi mi ha consigliato su Instagram appunto un ristorante molto famoso e buonissimo dove andare a mangiare questi piatti, e veramente era delizioso. E nulla, questo è quello che volevo raccontarvi, quindi le impressioni sono comunque positive. È una città che bisogna visitare, è molto importante. Abbiamo visto anche i due castelli che ci sono, ed è il castello sul mare, che sarebbe si chiama Castello dell'Ovo Castel dell'Ovo, che è il primo insediamento da cui Neapolis, come si chiamava originariamente, cioè la città nuova, nasce. I greci la fondano lì, parte da lì e poi si ingigantisce. Quello che mi è capitato di pensare durante questo viaggio, a parte ammirare la bellezza, anche il Maschio Angioino, bellissimo, meraviglioso, il Teatro San Carlo, stupendo, l'abbiamo visitato all'interno, abbiamo preso anche la tranvia per la funicolare, scusate, per salire in un quartiere più alto e avere una vista spettacolare sul mare. Quello che pensavo era appunto fare dei confronti tra Sicilia e Napoli, non perché si possano confrontare un'intera isola, un'intera regione con una città, ma perché in teoria questa parte è tutta il sud, no? Quindi dovrebbe essere molto più simile per carattere, molto più simile per usanze, però Napoli è una città veramente particolare, ripeto, fa parte del suo fascino, quindi bisogna capirla, io me ne rendo conto, e solo che con gli occhi di una persona che vive in un altro posto dove vige più ordine, più tranquillità, ormai da 10 anni è difficile abituarsi a questo caos, o comunque apprezzarlo è molto difficile, abituarsi forse si può. Però la Sicilia non è così, almeno nella mia zona, che è una città piccola ovviamente, molto tranquilla, c'è la disorganizzazione, la mancanza di pulizia eccetera, ma non assolutamente non questi livelli, quindi c'è molto più riposo, relax nel visitare le città, quindi non si possono paragonare, perché è una città veramente enorme, con una popolazione che cresce, anche il modo in cui è nata la città, che si estende in altezza, le vie strettissime, anzi i trasporti, ecco un'altra cosa positiva che ho dimenticato di dire, la metropolitana, cioè questa linea della metropolitana, due linee anzi, che funziona bene tutto sommato, ovviamente la quantità di gente che troverete è veramente allucinante, anche la fila per passare il biglietto al tornello della metropolitana, è successo anche questo, ma ripeto, io sono andata in un periodo di festa, quindi sarà anche per quello, però tutto sommato ha funzionato bene, certo solo una volta magari abbiamo aspettato tipo 20 minuti per un treno, strano, forse era successo qualcosa, non so, ma in generale andava abbastanza bene, poi ti porta ovunque, quindi fantastico, anzi questo è un punto di pregio perché è una delle poche città del sud Italia che ha questi mezzi di trasporto quasi a livello di quelli del nord Italia, insomma, quindi è assolutamente visitabile sia a piedi, anche se bisogna camminare e fare parecchie salite, che con i mezzi ci sono, autobus non so come funzionano, non ho provato perché appunto noi abbiamo preso solamente la metropolitana e la funicolare. Quindi in conclusione, fatemi sapere nella sezione commenti, oppure se avete voglia di mandarmi un messaggio vocale, potete farlo nel link che vi metterò nella descrizione, fatemi sapere se siete stati a Napoli, quante volte, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, oppure se siete di Napoli o se siete della provincia o della Campania in generale, fatemi sapere le vostre osservazioni. Detto ciò, è stato l'ultimo viaggio del 2023, quindi ovviamente speciale perché è la conclusione dell'anno, adesso cominciamo, oggi ho ricominciato a lavorare e cominciamo con i nuovi progetti, tra poco arriveranno altri episodi interessanti e ci sono già alcuni progetti di viaggi per il 2024, non troppo lontani, quindi mi raccomando seguitemi anche su Instagram, Languages in Progress, potete anche mandarmi un messaggio lì se avete voglia. Questo è tutto per oggi, io vi saluto e ci sentiamo prestissimo, ciao!